Buongiorno a tutti e buon inizio settimana.
Grazie.
Giuseppe Tozzi dalla Svizzera Verde. Mi permetto soltanto di ricordarvi il vecchio proverbio italiano che dice che un pesce puzza da capa. Con una federazione o lega che sia, Mancini cosa può fare di più di cercare di tirare di tirare avanti la baracca? Finché avremmo un FIGC e una Lega birbante non cambieranno mai le cose.
Vabbè. Questo è il pensiero.
Ma la Lega non c'entra niente.
La Lega non c'entra niente, infatti qui.
Anche se ci sono state delle cose sui giocatori, sulle cose,
sì,
il club.
Però qui, no? Quando vinci sei bravo e quando perdi non capisci niente. Cioè, di solito è così, no? Funziona. No, va bene. Poi ci scrivono: fatemi capire. Allora la Francia, Aubameyang, Camavinga e Thuram non dovrebbe chiamarli perché non sono nati in Francia. Vabbè, ragazzi, però questa è una posizione, ripeto, che noi abbiamo raccolto un pensiero, uno non lo condivide, ma quello è.
Ma Macron è andato via? Adesso cambia un po'. Francia c'hanno altri problemi.
Penso c'hanno altri problemi, sì. Allora,
non è in fuga Macron, no?
Dunque, poi ci sono, se il campionato ti esprime valori...
In Israele è in fuga, ne teniamo metà.
Chi? Sì, lì sta succedendo. Rientriamo sulle questioni di calcio. Udoge, sì, Locatelli, sì. Fagioli, Zaccagni, Orsolini, tu li porti, dice il CT, deve fare questo semplicemente, non il fenomeno che sperimenta. Non mancano i talenti italiani, scrive ancora un altro amico al 331-8200-13, manca la volontà di trovarli. Conviene cercare chi manco sa dove si trova l'Italia, prima di essere un problema sportivo, un problema politico. Scusate, Mancelotti non va ad allenare la nazionale brasiliana, ma perché non allena l'Italia? Sarebbe la migliore scelta, scrive Nino. Non lo possiamo sapere, se va lì è...
Un Brasile,
un'esperienza. E ecco, io credo che lui sarebbe l'unico
profilo. A furor di popolo lo vogliono.
Adatto.
Sono contrari soltanto i tecnici brasiliani. Vabbè.
guarda caso. Allora, ci abbiamo un altro audio perché poi voglio andare su un altro tema con Stefano, dai.
Scusami, io mi sento chiamato in causa da questo nostro amico radioascoltatore. Ma possibile che si deve vedere il razzismo ovunque? Io ho premesso che Gnonto è italiano, Balotelli è italiano, sono nati in Italia, sono italiani. Io contesto il fatto che si è andato a chiamare questo ragazzo qua dall'Argentina che non sa una parola dell'inno, non sa una parola d'italiano, forse non sa nemmeno dove si trovasse l'Italia prima di essere convocato in nazionale. Ma di che cosa stiamo parlando?
C'era pure il papà.
Cioè, qui si parla di razzismo ovunque. Dov'è il razzismo?
No, ma guarda, io sono d'accordo con che qui non si può più parlare di niente adesso.
Però dobbiamo anche fare il distinguo.
No.
Cioè, nel senso che non c'entra assolutamente una mazza il razzismo. Però si può anche dire che se non ti piace un calciatore, lo puoi dire.
Poi
venga
da
nato a Stoccolma, passa doppio passaporto, le cose. Uno vede una partita e dice: ma quello là può giocare in nazionale? Per me no, per te sì.
Esatto.
Ecco, però insomma.
No, ma poi uno può avere anche un'idea.
Può avere un'opinione, un'idea.
Cioè, può anche
dire... Se Gnonto a te piace e a me non piace, possiamo parlarne?
Sì, ma...
Calcisticamente parlando.
Sì, sì, però
allora,
io voglio dire,
che
vorrei
razzismo,
arrivare anche ad una forma
c'entra
di,
il pallone, come
di
lo
dialogo che se a me
che
non la, faccio per dire, se io e te stiamo parlando e dico, sai, secondo a me il fatto che comodo io riunni non mi sta bene.
Ma no,
non
ma
vuol dire essere razzisti, capito?
Ma, cioè, certo,
ma
come
perché
no, certo.
Dobbiamo sempre ste etichette così
no,
clamorose che hanno un altro significato.
Le cose lì,
esatto. Quindi io sono d'accordo.
Però non possiamo bypassare i contenuti,
certo.
Possiamo criticare una prestazione.
Mi fate giudicare il calciatore? Posso giudicare il calciatore?
Ce l'abbiamo tutti a casa.
Dai, su, adesso tutto quello che volete, però questo ragazzo che comunque sarà stato seguito, perché io credo una cosa, Stefano,
secondo me è stato molto bravo, perché io non ti ricordi,
credo che ci sia un lavoro dietro,
occhi puntati su Retechi prima partiva in Inghilterra, ero
tra
molto curioso,
ho saputo che pure
devo
Totti
dire che due palle, due gol,
sembrerebbe che anche Totti aveva indicato questo giocatore, quindi
Totti è stato il primo ignorato completamente.
No, però voglio dire, se c'è stato un lavoro di andare a vedere
e
qualcuno,
adesso c'è la fila, prende sto ragazzo.
Infatti adesso si parla di... Vuol dire che c'è stato un'attenzione in chi aveva dei requisiti per poter essere chiamato.
Ma come ti dicevo io.
Poi adesso noi valutiamo il giocatore.
Totti che l'aveva scoperto, aveva detto questo è bravo, ma siccome viviamo in un'epoca dove tutti sono presuntuosi, pensano di saperne più di Totti, capisci? No, io adesso faccio un altro tipo di discorso. No, ma tanto che... ma che avete un giocatore? No, ci sono quelli che pensano, anche non avendo neanche calcato
un
ciuffo d'erba, no? Oppure che pensano di stare da tanti anni nel calcio e sono esperti. No, questo. Secondo me, ma vogliamo dare credibilità a chi di calcio un po' ci capisce? Perché sennò vale tutto.
Sì, sì.
Totti è stato preso per uno che diceva, ma Retegui l'aveva visto, segnalato alla Roma, anche altri club, le cose, quando c'era l'agenzia, no?
Sì, 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 sì.
Mancini è andato lì, ha fiutato. Oh,
L'avrà fatto vedere, parliamoci chiaro.
Bravo. Perché andiamo a vedere sto ragazzo com'è.
Cioè, non credo che...
Era chiamato, almeno in questa confusione, come la definita te.
Sì.
Un po', no?
Io lo vedo indefinibile. Non lo vedo in confusione.
No, però... Retegui è, diciamo, la nota positiva di questa, di però questi giorni
qua
azzurri.
C'è sempre ancora un altro lavoro alle spalle, perché penso che sia stato visto, come ha detto lui più volte, non una volta. Quindi certo. C'è stato fatto un lavoro di osservazione di questo calciatore.
Ma aveva magari la dritta gli ha dato la Francia, gli ha detto, guarda,
ma
segui questo che
pure. Voglio dire, cioè, aveva i requisiti per essere chiamato, sì. È stato valutato, visionato, sì, e basta, insomma, e poi valutiamolo come calciatore. Tutti i discorsi, non parla l'italiano, non canta lì, a me non mi interessa niente.
Poi però possiamo valutare la prestazione di Gnonto.
Esatto.
Possiamo parlare anche di altro.
No, perché sennò veramente ogni volta. No, ma era un po' per contestare il
perché
concetto.
Perché Gnonto ieri, poverino, si è fatto male da solo.
Sì, sì, sì.
Cioè, non riusciva a dribblare nemmeno niente.
Niente.
Si è incartato.
Esatto.
Gli auguriamo pronto dopo che guarigione, però non era proprio in partita.
Sì. Senti, Stefano, lasciando adesso un attimo la nazionale, poi dopo andremo anche su un altro tema più avanti, però ti voglio chiedere, ma sto leggendo anche addirittura di Ebram,
che è successo?
Anche sul mercato, per fare una plusvalenza, leggevo
oggi.
Guarda,
io mi aspetto di tutto. A giugno mi aspetto di tutto, non solo relativamente alla Roma, ma a tanti club, perché bisogna reinventarsi, hai detto sempre te, l'hai sempre sostenuto a chiare lettere, a più
Oddio,
riprese.
Non mi rileggo, ma hanno messo un po' di oggezione, ho letto Nzola, con tutto il rispetto.
Vabbè.
Adesso ho letto dei nomi, però sono voci di mercato.
No, però voglio dire, c'è un'esigenza di bilancio, c'è un'esigenza di vendere, indipendentemente che poi club come la Roma, il Milan,
fare una plusvalenza,
la Lazio,
leggevo,
incassino soldi dalla Champions, perché poi quelli non è che puoi reinvestire, non è così. Poi mi hanno spiegato, però non entro nei dettagli tecnici perché
certo.
Non sarei bravo a spiegarti tutto quanto, però credo che siano d'obbligo delle cessioni eccellenti, non soltanto per la Roma, ma per tanti altri club. Quindi è quel processo creativo, è quel procedimento creativo che le squadre, i club anche di alto livello devono mettere, cioè devono avere l'obbligo di vendere bene e acquistare altrettanto bene, perché poi per mantenere la sostenibilità economica e tecnica, quindi una continuità e una competitività, dove Napoli, noi diciamo un miracolo, ma perché dobbiamo definirlo un miracolo a Napoli? Il Napoli sta lavorando molto bene da anni e sta legittimando un percorso dove ci sono stati dei rischi calcolati, vogliamo definirli così, e poi adesso diciamo che è un miracolo. Hanno scelto l'allenatore giusto, hanno un presidente e una struttura societaria fatta molto bene, quindi noi adesso definiamo un miracolo, nessuno ha immaginato un Napoli così in alto, però secondo me è il frutto di un lavoro che deve fare diciamo deve essere un esempio virtuoso da seguire. Come avevamo detto anche nel Milan lo scorso anno. Poi non è detto che il prossimo anno il Napoli possa ripetersi a questi livelli. Certo, c'è un'interagliatura molto importante. Però secondo me Lazio, Roma, perché no, anche le altre squadre, Fiorentina.
Visto Faraone di 250 Faraone, milioni per Osimhen.
Faraone è in grande forma. Visto il premio Berzotto.
250 milioni.
In grande forma, perché...
Poi andare a fare un mercato di grande assalto.
L'acqua al mare, si dice, un bel proverbio. Quindi.
Con 150 milioni fai tanta roba, eh?
Sì, direi di sì, ma insomma io non mi preoccuperei, ma anche voglio dire c'è la maturità da parte
se
anche
fosse,
di un pubblico
non so
che
chi possa, diciamo,
è entusiasta di questa squadra e secondo me in questo momento raggiunge un obiettivo così prestigioso dopo tanti anni, ha la possibilità di vedere una doppietta, ma insomma, anche se non dovesse arrivare hai fatto il tuo, potresti cedere tranquillamente anche uno dei pezzi migliori della casa, i pezzi d'argenteria che è a casa. Quindi se dovesse partire Osimhen a Napoli non si strapperebbero i capelli,
soprattutto se gli porti poi qualcosa di importante. Va bene, allora su Mourinho, ma 5 giorni di riposo gli ha dato
José Mourinho, 5 giorni di riposo, ma dopo prendi una scoppola nel derby è pure giusto,
quindi
non starci
domani,
troppo a pensare, magari comincio. dormi male fuori da Trigoria, quindi ti disintossichi e poi José Mourinho ricompatta ricompatterà il gruppo. No, lo so, il discorso, però anche, diciamo, rendere abbastanza così ridicola oppure semplice oppure comune la posizione di Mourinho mi sembra, ma questa è una mia opinione, non è un mio cavallo da battaglia, cioè abbastanza
ridicolo. Però che credo che sia un tasto molto importante, no, da analizzare in casa Roma, eh.
No, per carità, perché ma non... puoi fare 3000 scelte nella vita, Marco. Però se tu puoi immaginare un percorso vincente, ce l'hai in casa, insomma, chi è che ti può insegnare un percorso vincente lì all'interno del club? Mourinho.
Grande.
E io ti faccio invece una controproposta a questo.
Poi
tipo
possiamo
di,
discutere i modi, di, lo stile, il gioco.
E se
però
lui, no, invece
la strada maestra l'ha conosciuta.
Ti questo. Faccio invece un'osservazione. Se lui invece avesse gettato una base,
sì,
e quindi dato un'impostazione di lavoro, poi lui capisce che non può raggiungere con...
No, io non lo vedo così.
Aspetta, ti dico una cosa. Ah. E viene invece un altro allenatore che è uno magari che ha degli stimoli più o meno come lui, con degli stimoli, con che è stato bravo sempre a comunque a costruire, e da lì inizia invece un percorso
più o meno come lui, che vuoi dire? Conte.
Io dico Conte, io continuo a sostenere sta tesi, insomma.
Ma sì, ma
sono
Conte non è che va lì e eredita una situazione di Piccari o di Mourinho.
Però
Conte
eredita,
è Conte, Mourinho è Mourinho.
Sì, però eredita un qualcosa,
un impianto,
capito?
Dove si può orientare,
esatto,
meglio.
Dove si può
Dici, sono due calci, due filosofie di lavoro simili.
Per il fatto di martellare,
sì,
di
sì,
stare lì così su, anche
ci
se forse
anche se...
con un qualcosina in più di Conte su un'idea di sviluppo di calcio, capito? Cioè qualcosina in più da questo punto di vista. Allora dico, e se fosse questo un percorso da non sottovalutare, cioè questo non vuol dire sminuire Mourinho, non vuol dire sminuire quello che è stato fatto fino ad oggi.
Ma guarda, secondo me si incontreranno e si diranno le cose, oppure è un colpo di scena. Cioè, il discorso è questo qua, si fa un gran parlare, però io mi fido sempre alle dichiarazioni ufficiali. Allora, alle dichiarazioni ufficiali, in questo caso di José Mourinho, che ha detto, che disse giorni fa, settimane dietro, parlerò, no? Alla fine parlerò, dirò quello... È quello che io sto aspettando che ci dica qualcosa a riguardo. Mm-hmm. Certo è che dall'altra parte, questo è un'opinione personale, il mio punto di vista personale, aspettare un personaggio del genere, una donna di questo calibro, aspettare un dialogo, un incontro, a me sembra ridicolo. Cioè, con Mourinho o apri o chiudi, che è oggi? Il 27 marzo? Il 7 aprile, 10 aprile, o devi chiudere o devi rilanciare. Cioè, non è che Mourinho sta aspettando, ma anzi, per principio, conoscendo un tipo come Mourinho, può dire, sai che c'è?
Sono d'accordo.
Io ho cercato un incontro, non c'è stato, arrivederci. Adesso, oppure, no, va bene, ti vengo incontro, ci sono rimasto male, mettiamoci a tavolo perché a me la Roma mi è entrata nel cuore e rilanciamo. Cioè io mi aspetto, noi da Mourinho ci aspettiamo sempre chissà che cosa, è una persona molto semplice, Marco, complessa, che divide, che unisce, ma molto
però
semplice, molto diretto nei rapporti.
Molto, cioè attendere troppo non è un, cioè, come dici,
e nelle trattative è molto inglese, è molto commerciale, cioè voglio dire, non è che va tanto per i fronti, cioè, che dobbiamo fare? Mm-mm. Marco, allora continuiamo o non continuiamo?
Non continuiamo, cioè, che
chi arriva, chi non arriva,
sì,
chi
sono...
vendiamo, chi prendiamo,
sì.
Anche cioè, immagina a me parla... che anche ho lanciato l'altro giorno quando ho discusso con Fabio, no? Petruzzi,
sì.
E ho detto, ma guarda, va a vedere la primavera, era un modo per dirti, va a vedere la primavera, sai, lui anche comunica facendo un po', no? O
tu dici, guarda che mi tocca fare, no?
No. Nel senso che manda dei messaggi, vado a vedere la primavera. Però ti piace? È un messaggio importante,
sì,
forte,
sì, no, messaggio.
Però che non è stato raccolto dalla comunicazione.
No, noi qui l'abbiamo sottolineato, sì, più volte.
Cioè, ecco, come lo interpreti quello?
Per me è
va a vedere la primavera perché gli piace andare a vedere la primavera.
Allora, a parte che secondo me
vuole scovare
come lui, che è un
talento.
Manager...
Va è un vedere, grande professionista,
va
d'accordo.
A vedere tutti, e se trova il giovane interessante ha la capacità di portarlo in prima squadra e magari, visto che c'ho carenza,
ma per carità,
lo metto dentro.
È un grande professionista, lo fa, però insomma, capisci?
No, vabbè.
Io non so alla base quali siano stati gli accordi, cioè,
certo.
Qui Roma è impazzita, sponda giallorossa il giorno del suo annuncio, che era un 4 maggio, mi ricordo, di 2 anni fa. Poi però non sì, è arrivato Dybala, cioè uno si aspettava, sai, arriva Mourinho, arrivano altri 5-6 giocatori forti, no?
No, lo sai qual è?
No,
lo
però
sai,
era questa un po' la
io non vorrei essere frainteso, però approfitto perché almeno con te riusciamo a avere anche un modo per
ma
insieme.
Certo.
Io ritengo che questo allenatore qui, avendo diciamo guidato grandissimi club, dove lì c'erano delle strutture forti, no? Anche economicamente, non doveva costruire, ma doveva, diciamo così, come ti posso dire, guidare e quindi gestire. Qui credo che bisogna fare un lavoro più di costruzione e mi chiedo quanto sia lui idoneo a fare questo lavoro,
Marco,
di costruzione.
Forse ci scordiamo, però posso dirti una cosa: è come la tua carriera o la carriera di chiunque. Io ti faccio questa domanda: secondo te Mourinho ha costruito qualcosa nella sua vita a livello calcistico? Rispondimi. Quando?
Credo che abbia costruito molto
quando
nel
e
Porto.
Dove? Bravo.
Dopo Bravo. Ha avuto altre situazioni.
Bravo. Allora noi non possiamo però ridurre questo personaggio a una specie di showman,
no,
da circo americano,
no,
che arriva alla
no.
bacchetta, fa il numero,
no,
torta,
no, ma io non lo sto riducendo, cioè,
i tifosi della Roma.
Spiego male io.
Cioè, José Mourinho è un grandissimo professionista,
ma non lo metto in dubbio,
è un allenatore che ha vinto tanto, è un allenatore che ha costruito, è un allenatore che si sa adattare, è un allenatore che studia l'ambiente, è un allenatore che dice no a Roma, ma avevate promesso, non l'ha mai sentito dire ma hanno promesso Mario e Monti. Secondo me, anzi, lui in quest'ultima parte di carriera si sta adattando in maniera intelligente e, anche se può apparire molto presuntuoso all'esterno, ma è molto umile, va in profondità valutando quello, come hai detto te, cioè posso fare un Porto 2. È dura, nel 2023 è dura, magari non ci riesco.
Perché risale agli antipodi, no? Cioè, nel senso, è molto indietro questo concetto.
No, il concetto lì è invece dell'interazione che tu devi avere con i ruoli chiave. Se te ti viene un ruolo chiave, non so se mi spiego bene, che salta, oppure cioè, una volta tu mi dici sì, una volta tu mi dici no, una volta ti chiamo, non ti fai trovare, una volta mi dici guarda non potevo, e passano i mesi e passano le settimane, poi ti cominciano a girare e dici c'è terreno per lavorare, sono solo, ti fai qualche domanda, vai a casa dopo 10-15 ore di lavoro, dici sono da solo o veramente stanno al fianco mio, cioè sono da solo io con la squadra e il pubblico o c'è qualcuno
che sta vicino a me
dentro la società. Perché se il giochino è questo, è un giochino che i tifosi non è che ce l'hanno nel naso.
No, ma io non credo.
No, nel senso l'hanno capito. Quindi non è che lui sta. Dice, vabbè, che ha fatto? Lo sciamano con i tifosi. C'ha la squadra a suo favore. C'ha, io dico, ma dentro la società, voglio dire, all'interno, si va. C'è questa unità di intenti vera, seria di portare a termine questo risultato?
Non
perché
so,
se no sembra
io,
quello che
io
la il capriccioso,
che non
il, prince,
sia...
il re capriccioso
no,
che
no,
vuole
no.
i giocatori forti. Io non credo che Mourinho sia questo, e che credo che i tifosi l'abbiano capito.
Sì, ma no, io credo che...
Quindi sta in una situazione abbastanza complicata.
Credo che siano due situazioni diverse e metterle insieme è un po' complicato.
No, per carità,
è un po'
lo vedremo,
complicato, però dai,
lo vedremo,
sono tutti
poi
discorsi e vedremo.
Sarà anche interessante saperlo.
Assolutamente. Poi. Senti Stefano, prima di andare in pausa, abbiamo ancora qualche minuto. Vabbè, dice ma Marco, ma sminuire Mourinho è difficilissimo, ha fatto il minimo, quindi cosa c'è da sminuire? No, ma io facevo un discorso generale, quindi non era proprio il mio senso di sminuire
nessuno.
Ma
per carità, avrà commesso pure lui anche degli errori.
Certo,
per esempio,
ma
degli
tutti
eccessi,
commentano degli errori.
No, diciamo,
errori,
ma non è che uno si difende. No. Cioè, non è che uno adesso io sto qua a fare il difensore di Mourinho, a me non me ne frega niente. Io dico, se vogliamo discutere Mourinho, discutiamolo pure. Però credo che siano la speranza dei tifosi, la cosa dice, vabbè, ma dopo Mourinho che ci può essere? Magari c'è qualcosa di meglio, però
ma
sono passati degli anni.
Non lo so. Cioè, per esempio, se veramente io faccio
la
un
domanda,
discorso semplice.
La domanda è...
Dove lo vedi Mourinho adesso? Fuori dalla Roma, dove lo vedi?
Ma non lo so, ma io non
lo vedo
non
al
è
Paris Saint Germain,
ma...
l'unico contesto dove vedo Mourinho.
Dove?
Al Paris Saint Germain.
Sì, vabbè, ma io nemmeno mi faccio, mi pongo questi problemi. Cioè, a me non me ne frega niente dove può andare, dove può andare. Cioè, nel senso, se rimane la Roma, è lui il problema. Cioè, noi stiamo parlando come se Mourinho fosse il problema della Roma, Marco.
No, ma io
no,
non
però io ascolto tante volte le considerazioni.
Poi,
allora,
ognuno può avere
arriva sesto,
una sua idea.
Ha fatto male. Cioè, nessuno starà qui a dire, ah, Mourinho, però è indifendibile. Se arriva sesto. A 5 punti dalla quinta, oppure arriva a quinta a 6 punti dalla quarta, se dice vabbè, allora e non vince l'Europa League, sarà un'annata deludente.
Dai, vediamo ancora.
Però,
se l'Europa
ripeto,
e la corsa al quarto posto.
Bisogna vedere quali saranno le prospettive.
Sì, assolutamente.
E le possibilità.
Senti Stefano, ti voglio portare su un altro argomento. Abbiamo 2-3 minuti. Stavo leggendo che Chiesa vola in Austria, controlli precauzionali al ginocchio dal dottor Fink.
Questo è un campione.
Ho visto
che purtroppo
questi giorni che stavo a casa, non so se ti è capitato, proprio su Prime Video, ho visto un po' il film dedicato a Chiesa sull'infortunio, tutto il recupero, eccetera. Mi ha colpito molto perché poi questo ragazzo che io adoro tantissimo, devo dire, gioca ogni pallone come se fosse l'ultimo.
Sì,
eh.
Sì, sì, sì.
Però sta vivendo. Cioè,
ha paura.
Ed è
molto preoccupante.
È un po' preoccupante per il giocatore, sì, oltre sì, che per la squadra, per i tifosi, eccetera. Perché questo è un giocatore che deve giocare con quel tipo di caratteristiche. Non può abbassare, perché se non può fare quegli strappi, quella forza
diventerebbe
continua,
diventerebbe un altro giocatore.
Diventa quasi un giocatore normale. Io credo che lui abbia paura in questo momento e ti chiedo, insomma, se c'è della preoccupazione, perché poi questo ginocchio, io ho subito un intervento, insomma, non da poco, sentivo in questo documentario dove c'era il dottore che spiegava che alcuni calciatori che subiscono questi infortuni non riescono più a tornare.
È lo stesso ginocchio o un altro, o l'altro ginocchio?
Perché credo che sia lo stesso ginocchio, da quello che sì, vedi, uscito, detto? Il 25enne vuole escludere qualsiasi rischio prima del ritorno in campo, quindi fa bene.
Sai qual è il discorso? Quando tu subisci un infortunio grave, ha spiegato pure Sarri per quanto riguarda Immobile, ti ricordi?
Sì.
Che non era grave, per carità, però quando subisci
non
un infortunio,
quella entità, ecco.
No, è la postura, cioè il discorso della postura ti porta ad avere poi un vizio, capito, nella corsa, magari ti porti dietro questo vizio che poi crea dei danni. Secondo me magari non è allineato, non è dopo questo deve,
non lo
quindi
so,
comporta
però
magari una corsa scomposta e delle complicazioni di questo tipo.
Poi
io credo,
so,
spero,
anche
mi auguro che tutto sia magari un fastidio, un qualcosa da correggere, ma non così grave.
No,
e una volta accertato questo si libera psicologicamente, ritorna a essere giocatore come dicevi tu.
Sì,
stop and
guarda,
go,
esatto,
strappi,
esatto,
di strappi. Se no, altrimenti stiamo parlando di un giocatore praticamente privato del 70% delle sue qualità.
Lui deve fare quel tipo di giocate, altrimenti diventa non è Chiesa,
no.
Insomma, ecco. Esatto. Va bene, ci fermiamo un attimo, Stefano, poi ritorniamo, c'è, perché arrivano anche altri amici qui con noi. 331 82 00 23, piccolo break e torniamo.